Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica.
Bologna in musica per il jazz. Residenze, formazioni orchestrali e scouting di giovani musicisti emiliano-romagnoli. Bentrovati amici di Radio Emilia Romagna. Le sonorità jazz che state ascoltando appartengono al brano Belle Imponce di Oludara, eseguito dalla The Tower Jazz Composers Orchestra, diretta da Alfonso Santimone e Piero Bittolo Bon. Il progetto della Tower Jazz Composers Orchestra mira alla realizzazione di una big band elastica, che permetta agli oltre 20 elementi che la compongono di sperimentare collettivamente la propria vena compositiva e le proprie idee musicali, con creatività e sorprendente empatia, eseguendo partiture pensate per l'orchestra stessa e rivisitazioni di brani provenienti da varie tradizioni. A novembre è in programma l'uscita del loro primo album, dopodiché l'organico sarà pronto per un tour che riporterà prima sul palco del Bologna Jazz Festival e poi dei principali festival jazz di prestigio nazionale. The Tower Jazz Composers Orchestra può essere considerata l'esperienza più matura all'interno dell'ampio progetto che Bologna in Musica ha presentato alla Regione, aggiudicandosi il bando nell'ambito della legge sullo sviluppo del settore musicale. A spiegarci tutto ci pensa Francesco Bettini, direttore artistico del Bologna Jazz Festival e del Jazz Club di Ferrara. Sono in compagnia di Francesco Bettini, direttore artistico del Bologna Jazz Festival e del Torrione di Ferrara. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Francesco, partiamo dal tuo ruolo di direttore artistico, quindi sia per il Bologna Jazz Festival, che è un festival riconosciuto a livello internazionale, possiamo dire, sia l'attività del Torrione, che comunque è molto feconda. Partiamo dal Bologna Jazz Festival. Quello che unisce Bologna al jazz è una storia d'amore che penso che ormai ha più di 70 anni, se non di più, perché risale agli anni 30. Raccontaci questa storia d'amore.
Allora, diciamo che non parto dagli anni 30.
Ok.
Parto però da un dato che tantissimo ha contato all'inizio, proprio la storia dell'amore tra il jazz e Bologna, l'università. Perché molte orchestre nate insieme all'università avevano questa vocazione del Dixieland Revival, chiamiamolo così, che era tipico degli anni 50 in Europa. Ed è una musica che ha elementi anche in un certo qual modo bandistici, no? Per cui legati alla stessa tradizione delle nostre bande e orchestre, insomma, da ballo. Questa cosa, che era prevalentemente legata a una materialità, poi ha fatto emergere professionalità piuttosto importanti, non tanto nell'ambito del jazz, ma in altri ambiti, ma per dire, gli appassionati di quegli anni lì, o comunque che in conseguenza di quegli anni lì muovevano la scena bolognese del jazz, uno è un famoso regista che si chiama Publio Avati e quell'altro è stato uno dei cantautori più amati in Italia, che è Lucio Dalla. Parallelamente esistevano anche degli appassionati non musicisti, e uno di questi, che è un personaggio storico fondamentale anche per l'attuale storia del Bologna Jazz Festival, è stato un signore di nome Alberto Alberti, che cominciò per primo e che viene ricordato peraltro con una manifestazione che avviene in città che si chiama Le Strade del Jazz. Perché viene ricordato lui? Perché nella via dove si svolge Le Strade del Jazz c'era questo famoso negozio di dischi di importazione di jazz che aveva aperto Alberto. Poi da lì c'è tutta una storia di appassionati che aprivano le cantine ai musicisti di transito in Italia, gente che è passata qua come Chet Baker, come Johnny Griffin, come tanti musicisti che spesso avveniva, cominciavano una tournée in Europa, poi decidevano di stare in Europa, poi si trovavano a vagolare in Europa e magari a trattenersi anche per periodi mediamente lunghi anche nella città di Bologna, e questo grazie a questo senso di comunità che c'è tuttora tra gli appassionati di jazz e i musicisti stessi, per cui la passione condivisa, e quindi talvolta si condivide anche l'appartamentino, il letto, via dicendo. E nasce però, al di là di questo, questo avveniva anche in ragione del fatto che fu fondato nel... Dunque, l'anno scorso sono stati 60 anni, quindi nel 58, il Festival Internazionale del Jazz, che è stato uno dei primissimi festival internazionali del jazz in Italia e anche tutto sommato in Europa. Quindi Bologna di fatto è stata una delle prime città ad accogliere il jazz internazionale in Italia e a valorizzarlo e renderlo pubblico. Questo festival è aumentato, è cresciuto con il tempo, non ha solo più proposto musicisti italiani, europei ed americani, collegato alle grandi tournée statunitensi che i manager americani proponevano in Europa. Ed era un modo molto diverso di fare i festival, perché George Wayne, che era poi la connessione che aveva Alberti con Cici Foresti, due diciamo Deus Ex Machina del tutto, radunava tot musicisti, li spediva in aereo e poi sui torpedoni, e quindi esistevano queste tournée fatte con una specie di varie star pescate qua e là da Wayne stesso. Quindi certe tournate che veniva, non so, un anno c'era Mingus con Sonny Stitt o Griffin stesso che avevo citato prima, e loro o suonavano con le sezioni ritmiche italiane, o in taluni casi si costruivano proprio una formazione ad hoc, perché c'è molta flessibilità di ruoli nei contesti jazzistici, e quindi formazioni che venivano costruite anche all'ultimo momento, magari senza aver mai suonato con consuetudine, e riuscivano poi a proporre una cosa particolarmente impattante, e tanti rimanevano e si trattenevano anche per un periodo più lungo, come dicevo prima. Non c'era solo questo sistema, poi c'erano anche dei tour proprio per formazioni stabili, presentazioni discografiche, vi dicevo, il quartetto di Coltrane era talmente il quartetto di Coltrane, il quintetto di Miles Davis era totalmente il quintetto di Miles Davis, e vi dicevo. A fasi, la grande stagione arriva fino a direi agli anni 70, poi Alberti si sposta come baricentro sull'Umbria e fonda insieme a Pagnotta Umbria Jazz, mentre Bologna comincia a singhiozzare un po', cioè si frammenta un po' per i cambi di amministrazione, di obiettivi e anche di soggetti promotori. E quindi è andato avanti un po' a singhiozzo, ha ripreso, poi ha cambiato direzione, poi ha fatto 3 anni, però mantenendo sempre viva la scena, e scena che oltretutto era comunque viva durante tutto il resto dell'anno anche nei locali, perché a Bologna ci sono stati storicamente, ci sono tuttora, molti jazz club. Nel 2006 Massimo Mutti, fondatore dell'Associazione Bologna in Musica e presidente della stessa, decise di riprovarci e di ridare continuità. Massimo adesso non c'è più, alla presidenza c'è il figlio Federico, però la continuità è stata garantita. Quindi la storia è questa e continua, è nostra soddisfazione, visto che siamo protagonisti di questa ultima fase, siamo riusciti a ridare continuità, e questo bando di cui tra poco parleremo aiuta sicuramente a darla almeno fino al 2020.
Sì, perché possiamo dire che sicuramente adesso il Bologna Jazz Festival gode di buona salute. Quindi passiamo adesso al presente. Voglio partire con te da questo bellissimo oggetto che ho tra le mani. E si tratta di una produzione Bologna Jazz Festival Big Ball Bull creata per il progetto didattico Segnosonico. Segnosonico è una parte del progetto più ampio con cui voi avete vinto il bando regionale nell'ambito della legge sullo sviluppo del settore musicale, quindi ti chiedo di raccontarci questo progetto.
Allora, questo, come anche prevalente di tutta l'attività collegata appunto alla legge sulla musica, è un progetto prevalentemente formativo. Nasce contestualmente al progetto didattico Massimo Monti, ma attraverso l'opportunità offerta dal bando stesso ha potuto avere una conclusione, uno sviluppo e una conclusione che ha portato a questo famoso supporto che è, diciamo, un documento del lavoro svolto dai ragazzi. In che cosa consisteva sostanzialmente l'idea? Intanto è partito nel 2017 e replicato nel 2018 e concluso con la pubblicazione nel 2019. Ma cos'era? Era il modo di incontrare due espressioni artistiche e di provare a farle dialogare attraverso il veicolo dell'improvvisazione. Improvvisazione in taluni casi più libera, in altri diciamo basata sulle strutture. Nell'ambito musicale Pasquale Mirra, che ha seguito gli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio e gli allievi selezionati del Liceo Musicale, ha soprattutto lavorato sulle tecniche di composizione istantanea e di improvvisazione sulla composizione istantanea, cosiddette conduction, metodi ampiamente portati alla ribalta da Butch Morris per intendersi. Quindi con piccoli canovacci microtematici, talvolta nulla, composizione istantanea sulla base di alcune convenzioni anche molto gestuali. E i ragazzi hanno sviluppato per bene questo aspetto, la parte dei musicisti. Stefano Ricci, illustratore, disegnatore, attraverso invece Bilbo Bull e con una selezione di allievi dell'Accademia e del Liceo Artistico, invece ha lavorato sul gesto del disegno e quindi sull'improvvisazione appunto del gesto del disegno, però ovviamente, infatti i risultati si vedono, sono tutto sommato piuttosto figurativi, non sono completamente astratti, ma ispirata dall'ambiente circostante. Quando poi si sono incontrate le cose, l'ambiente circostante di ispirazione per i giovani disegnatori era il suono, sostanzialmente. E a sua volta la conduction permetteva, perché queste immagini venivano proiettate ed erano rese visibili ai musicisti stessi, permetteva ai musicisti di farsi ispirare a loro volta da frammenti delle varie immagini degli illustratori. In una sorta di chiamata e risposta tra musicisti con musicisti e disegnatori e musicisti nasceva questa, che di fatto è una performance, che piano piano con le esperienze che vi dicevo del 17 per il 18, per il workshop e il saggio finale, poi altre due esperienze fatte, una per Ustica e ispirata poi ai temi drammatici di Ustica stessa e un'altra per l'estate bolognese, sempre della scorsa estate, si è creato inevitabilmente anche un po' più di struttura, quindi ha perso forse un pochino della immediatezza, della spontaneità improvvisativa, ma ha trovato, soprattutto nell'ambito degli spettacoli, un assetto di maggiore gradevolezza, cioè di maggiore coesione anche proprio della musica stessa. E infatti questo si percepisce anche nel disco, cioè non è una roba completamente di free. Ci sono degli obbligati su cui hanno lavorato e poi diverse parti di conduzione libera restano comunque determinate. Noi siamo molto contenti di questa cosa, soprattutto perché rimane un qualcosa a questi ragazzi, rimane qualcosa ai due docenti che sono già stati contattati per farne un analogo laboratoriale con concerto finale a Milano, e quindi hanno tutti un ricordo oppure un biglietto da visita per poter continuare a fare questo tipo di attività, che ripeto ha più uno scopo formativo che non una vocazione di commerciale o di produzione diciamo all'esterno.
Voi abbracciate l'ambito della formazione e sempre nel 2018 avete continuato un percorso formativo attraverso una residenza, e questa con più finalità probabilmente meno didattica ma più professionale, che è l'esperienza della Tower Jazz Composers Orchestra. Mi dici in questo caso qual è stato il percorso che avete coinvolto?
Anche in questo caso c'è un pregresso. Questa è un'attività che è nata come workshop fatto all'interno del Gestione di Ferrara, proprio di improvvisazione e collage. Addirittura c'è anche una cosa sul metodo Cobra, che è una specie di gioco inventato da John Zorn per far suonare i musicisti sulla base di convenzioni astratte, non astratte, una cosa divertentissima. Ci abbiamo provato, poi alla fine abbiamo capito che nessuno ci capiva un cazzo, allora siamo andati sulla collage. Ed era nato grazie a due musicisti come numero zero, e abbiamo avuto tantissime richieste e adesioni da parte di tanti musicisti che frequentavano la scena del jazz club, ma anche di musicisti che erano qui in una loro fase formativa, vedi conservatorio, Bologna, Ferrara, Rovigo e zona limitrofe, perché in effetti questo tipo di linguaggio e di avvicinamento a un certo tipo di improvvisazione, piuttosto libera ma con delle precise indicazioni, non si fa in ambito accademico. Sulla base di questa serie di appuntamenti, con relativa jam session e performance finale, è montata su un sacco di gente. E la si è immaginata ancora nuovamente sotto forma di workshop, con un'orchestra che era diventata erano talmente tanti che con delle conduction dove erano addirittura 40 musicisti, dentro al Jazz Club, che ha una capienza legale di 99 posti. Quindi insomma un pandemonio. Alla fine il pandemonio si è detto, vabbè, non possiamo andare, cioè bello, divertente, eccetera, ma bisogna cominciare a stringere. E dal 2016 si è stretto, e si è stretto molto bene, perché pur rimanendo piuttosto elastica la formazione, perché tanti musicisti che vi partecipavano già sono professionisti, e quindi a fronte di un ingaggio discretamente o ben pagato di una tournée non compatibile con la data fissata, danno forfè tuttora. E però ci sono sempre diversi sostituti, per cui infatti abbiamo, non so, 5-6 trombonisti. E vabbè, comincia questa cosa, ma comincia con un'idea un po' più radicata sul senso della composizione e sull'aspetto cooperativo. Non c'era una lira, se non il fatto che il Jazz Club di Ferrara poteva coprire i rimborsi spese, perché stiamo parlando di musicisti disposti in maniera molto sparsa sul territorio, e non solo regionale, tra l'altro. E quindi tutte le spese, tutte le spese di costi di produzione, la possibilità di provare l'audio, la tecnica, bla bla bla, erano presenti, ma non si era minimamente in grado di poter dare un compenso a una ventina di persone. Perché ha funzionato? Perché per tutti era un'idea di laboratorio di composizione, per cui se X musicista si vuole misurare su arrangiamento e composizione di sue cose originali, per largo organico, quando mai riesce ad avere 20 musicisti a disposizione? E siccome tutti a rotazione portavano le proprie composizioni, tutti erano sia esecutore ma anche direttori. Questo, diciamo, mutuo scambio ha generato il fatto che, nonostante non circuitasse un ghello, la cosa andasse avanti. Poi, per fortuna, un bando SIAE si illumina, ha coperto le residenze del 2017, e per fortuna, questo è della regione Emilia Romagna, quelle del 2018. In tutto ciò l'orchestra aveva già cominciato a interessare al di fuori del muro del Torrione. Tanto ogni volta che suona l'orchestra è pieno così, perché è piuttosto divertente, sono piuttosto scalcagnati, ragazzi, cioè ci si diverte proprio. E si crea un'energia collettiva anche con il pubblico. Hanno avuto un ingaggio per Crossroads Jazz Alto in Emilia Romagna sempre nel 17. Sono rientrati in una residenzialità del Bologna Jazz Festival sul progetto ancora didattico, in questo caso sempre nel 2017, sono arrivati ad essere uno dei 5 gruppi principali in cartellone con ospiti da Rimarri nella scorsa edizione del festival del 2018, quindi una sorta di ascesa. Addirittura a dicembre è saltato fuori che nel referendum della rivista di settore più nota della musica jazz, i critici italiani l'hanno indicato come uno dei migliori 10 gruppi italiani, che non ha fatto un cazzo di disco, ha fatto 3 concerti fuori dal Torrione, dicendo però se ne parla.
E però il disco lo produrrete voi.
Esatto. E adesso arriviamo alla fase 2, cioè siccome questa cosa ha funzionato, siccome questi musicisti sono musicisti, molti di loro professionisti, pure di giovane età, che ha vinto un premio miglior musicista sempre per musica jazz, giovani quest'anno, è stato Filippo Vignato, è il primo trombone dell'orchestra. Cioè, poi Alfonso è un professionista, Piero Bitolbono è un professionista, comunque tutta gente che lo fa già per mestiere, l'orchestra ha generato almeno una decina di sottogruppi, per cui non so, Yoruba, che è il gruppo di Andrea Grillini, che è il batterista dell'orchestra, un ragazzo di Bologna, è fatto dagli elementi dell'orchestra e sono proprio gli stessi. E la musica è completamente diversa perché non è pensata per 20 elementi, quindi si è proprio creato un movimento interno. E grazie al bando e alla notorietà crescente di questo lavoro, a novembre dovrebbe uscire il disco, che verrà registrato a metà settembre. Non è facile, 3 giorni di prova al Torrione, 3 giorni di registrazione al Teatro di Michele di Copparo con il relativo spettacolo, le spese di tutti, insomma è una bella macchina e speriamo che venga bene perché le risorse le spendiamo tutte lì, quindi se la registrazione poi fa schifo quella editeremo comunque. perché non è il gruppo di 4 ragazzi, cioè, va bene insomma. Parallelamente sempre il bando prevede che questo progetto abbia un'esposizione sia in Emilia Romagna che a livello nazionale, che nel 2020 almeno in un paio di contenitori europei. La tournée le ho tenute tutte quando uscirà il disco, perché sia un tour di promozione del disco, per cui c'è un forte interessamento di Padova, c'è una certezza su Verona all'inizio del 2020, c'è un ok di Umbria Jazz per l'estate prossima, c'è sicuramente ancora jazz, faremo una cosa per Ustica, insomma il tour si fa.
E poi dopo aver ascoltato l'album sicuramente riceverete richieste da tutto il mondo.
Speriamo che sia vendibile anche a prezzo pieno, mi spiego meglio. Adesso è vendibile perché il bando ne copre un parziale e quindi un Festival X la può invitare nel proprio cartellone a meno del 50% di quello che costerebbe. L'obiettivo sarebbe proprio quello che le prossime cartucce da sparare siano quelle che la cosa viaggiasse in autonomia. È molto probabile, perché se il disco viene bene, almeno nel settore non escludo che possa avere dei bei riconoscimenti. Bei riconoscimenti che un minimo dovrebbero incidere per farla circuitare anche a quelli che sarebbero i suoi reali costi. Stiamo parlando di un organico ampio.
Comunque voi potete contare su una rete molto diffusa di collaborazioni con festival sia nel territorio ma anche fuori dal territorio.
Assolutamente.
Più che magari sul prodotto discografico in sé, su la promozione di questi artisti attraverso poi la realizzazione di questo prodotto.
Certo, sì, no, quello però quello può avere una, comunque può fare da traino non poco, secondo me. Specie magari all'estero, dove ancora si investe qualcosa di più che in Italia su progetti non necessariamente, come dire, mainstream.
Allora, se con la Tower Jazz Orchestra abbiamo comunque musicisti per la maggior parte già professionisti o comunque rodati, perché comunque suonano già insieme da qualche anno, l'altro progetto di residenza è relativo alla costituzione di un'altra orchestra, che è la Emilia Romagna Jazz Orchestra. Esatto. In questo caso che cosa prevede il progetto?
Allora, il progetto qui è un po' come dire, mentre l'altro aveva un pregresso e l'abbiamo, grazie al contributo della regione, portato ed esportato, qui è proprio ancora la fase laboratoriale che incide, però si è deciso di farla in maniera un po' diversa. Prima di tutto, geograficamente è collocata a Bologna. In seconda battuta è un'orchestra che lavora maggiormente sull'aspetto del repertorio, quindi diciamo più la classica big band di jazz, e risponde pertanto a un aspetto formativo e professionalizzante differente rispetto a quello della Tower Jazz Composer Orchestra. In terza battuta ha delle forti connessioni con il Dipartimento Jazz del Conservatorio di Bologna, soprattutto, ed è legata a una scena di musicisti fortemente radicata in ambito felsine. È sicuramente più modern mainstream, ma è anche un modo per musicisti, cioè fondamentale, perché chi vuole poi arrivare a fare l'improvvisatore e compositore, arrangiatore, se non conosce solidamente le basi, i passaggi non si saltano, oppure magari li salti e poi ti accorgi che te li devi recuperare. Per cui risponde proprio a quest'altro tipo di esigenza e sarà una grande, bella opportunità per l'associazione partner, in questo caso il Bologna Jazz Festival, diretta da Piero Dorici, di parallelamente di avviare un'attività di circo, cioè di aprire, e incrociamo tutte le dita del mondo, un jazz club a Bologna, un'associazione con la finalità statutaria di fare produzioni di musica afroamericana, jazz, che erano contemporanee, come vogliamo. E il bando in maniera indiretta aiuterà questa cosa. E anche loro avranno uno sviluppo ulteriore, perché la residenza è anche sui 2020 e contestualmente al secondo anno di residenza è previsto anche nel loro caso la produzione di un disco.
Allora, quindi abbiamo parlato di residenze, di formazione professionale, di produzioni discografiche, e adesso ti faccio toccare un ultimo tassello del progetto, che è invece quello della selezione scouting di nuovi musicisti. Questo l'ho fatto in collaborazione con Piacenza.
Esatto, l'altro partner è Piacenza Jazz, che ha già da diversi anni uno storico non solo di festival, ma anche questo premio per giovani musicisti, in particolare per un solista e per un gruppo, per una formazione che esiste da anni, è molto apprezzato, tantissimi vincitori di edizioni del Chicco Bettinardi, si chiama così, poi sono diventati musicisti professionisti. Che cosa si è deciso di fare? Tutte le cose che abbiamo mosso hanno già una sorta di storia. L'unica cosa probabilmente è l'Emilia Romagna Jazz Orchestra, che è una novità assoluta. Il premio Chicco Bettinardi, collegato all'associazione che poi regge Piacenza Jazz, già esiste da diversi anni, ma non aveva una sezione dedicata al territorio emiliano-romagnolo. Adesso vediamo come viene questo numero zero, perché siamo, credo, una decina di formazioni ci siamo, e ad ogni scouting, la sezione giovani musicisti emiliano-romagnoli, seguirà l'opportunità di produrre loro un disco. Quindi ci sarà il concorso, questo è il 1° ottobre, e immediatamente dopo partirà la pratica per fare il progetto discografico.
Abbiamo capito che fino al 2020 sei abbastanza pieno di impegni.
Questo è niente. Ma infatti tanti mi dicono: chi ce l'ha fatto fare dei miei colleghi? Perché in effetti c'è da muovere tanta roba.
Ti auguriamo davvero un buon lavoro e speriamo di fare tante altre cose in futuro, che questi progetti abbiano uno sviluppo anche nel lungo termine.
Me lo auguro tantissimo anch'io, proprio in ragione di questa grande mole di lavoro, che almeno sia giustificata dalle soddisfazioni.
Grazie Francesco. Vi saluto con il live della Tower Jazz Composers Orchestra, registrato lo scorso novembre al Torrione San Giovanni di Ferrara. La bravura di questi musicisti è indiscutibile e sicuramente saranno in grado di guadagnarsi riconoscimenti e apprezzamenti nell'ambiente jazz con le loro composizioni originali, la loro creatività ed energia, la loro tecnica e professionalità. Mercoledì prossimo sarò a Faenza in compagnia di Giordano San Giorgi, Patron del MEI, meeting delle etichette indipendenti, dal 1995, per scoprire chi sono i giovani talenti della terra di Romagna. Ascoltate buona musica e restate sintonizzati su Emilia Romagna Music Commission.